ci siamo collegati con dei potenti mezzi della tecnica, volando sopra le Alpi e atterrando a Parigi. Siamo in collegamento con Irene e Mattia da Parigi. Ciao.
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 Mamma mia, incredibile, funziona. Ok. Allora, abbiamo stabilito questo collegamento per chiedervi un po' di aggiornamenti dalla Francia. Infatti, insomma, in questi giorni Parigi è tornata protagonista della cronaca europea, in particolare con questo disegno di legge liberticida a proposito della limitazione della riproduzione delle immagini delle forze dell'ordine e vario altro. Noi vorremmo incominciare, insomma, a chiedervi un aggiornamento su sia in cosa consiste la legge, sia come sono andate le piazze, la piazza che c'è stata questa settimana a Parigi, e insomma come sono state le vostre impressioni. A voi.
Ok, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Blackout. Iniziamo raccontando un pochino quello che è successo questa settimana, che sicuramente è particolare visto il contesto. C'è stata una manifestazione qualche giorno fa, martedì, che sicuramente è particolare perché è una manifestazione che arriva in un momento di lockdown, e quindi in un momento in cui non sarebbe evidentemente possibile incontrarsi per strada. E invece è stata chiamata questa manifestazione, come appunto ricordava Gilberto, contro questa proposizione di legge sulla sicurezza globale, a cui hanno partecipato migliaia di persone. È una giornata che celebrava all'unisono diverse ricorrenze, sia i 2 anni del movimento dei Gilets Jaunes, c'erano diversi studenti che confluivano dalla Sorbona manifestando contro un'altra legge sulla ricerca che si sta discutendo in Francia in questo momento, e poi era chiamata questa piazza contro questa legge. Ed effettivamente è stato stranissimo vedere il punto di lockdown, così tante persone così tanto determinate in strada. Si sentiva veramente una certa emozione, una certa voglia di sfogare tutto questo contenimento che il lockdown impone. Non mi dilungherei troppo, insomma, vorrei sapere qualcosa di più, ma non mi dilungherei troppo nel raccontare la serata, che è stata abbastanza classica. L'unica cosa interessante da notare è che è stato forse uno dei primi momenti in cui abbiamo visto qui in Francia vedere veramente agito il dispositivo del controllo delle giustificazioni, perché fino a questo momento giustificativi per spostarsi, perché fino a questo momento comunque c'era una soglia di tolleranza molto molto alta. E invece nel contesto di questa serata di manifestazione la polizia si è fatta molto presente nel controllare e chiedere questi giustificativi.
Ecco, poi giusto ricordarci velocemente qual è il dispositivo antipandemico attualmente in vigore in Francia, perché noi chiaramente qua abbiamo una situazione con le zone dei diversi colori. Invece se puoi ricordare velocemente come avvengono i controlli, quali sono le limitazioni che il governo ha messo in campo per contenere la pandemia.
Sì, guarda, qui attualmente il dispositivo, a differenza dell'Italia, è unico e su scala nazionale. E sostanzialmente rimane invariato tutto quello che concerne le scuole e il lavoro, in senso che si continua ad andare a lavorare per le scuole. Adesso si è proposto un'alternanza settimanale, ma comunque rimane praticamente tutto invariato, salvo le università che hanno chiuso e attivato i corsi online. Quello che è cambiato è che hanno chiuso tutti i commerci non essenziali, tutti i bar, i ristoranti, diciamo che tutta la vita sociale è sospesa, non esiste più da inizio novembre, è attiva, diciamo, soltanto la vita produttiva e formativa. E chiaramente non ha, cioè, sono vietato qualsiasi tipo di assembramento e qualsiasi tipo di incontro per strada, e quindi gran parte dell'inatteso di questo mercoledì è l'aver visto in senso un po' violato questo precetto di stare a casa, che comunque insomma ha qualcosa di, è qualcosa di interessante, di forte.
Perfetto, allora veniamo insomma un po' più alla situazione, nel senso che c'è stata, appunto, come hai ricordato tu, questa prima sortita, diciamo, di questa manifestazione, prima sortita da lockdown, ma sicuramente non è la prima degli ultimi anni. Infatti, io ho ricordato in apertura, ma è difficile dimenticarlo, che ormai siamo a 2 anni di gilet gialli, ma non solo gilet gialli, cioè la Francia è stata anche attraversata in questo periodo da tutte quelle mobilitazioni che abbiamo visto riflesse in modi diversi in Europa, da Fridays for Future, Extinction Rebellion, quindi lotte più ambientali, lotte invece peculiari del francesi come i gilet gialli. 2 anni non sono pochi, e non è forse un caso che ci sia proprio che il governo abbia proposto questo disegno di legge proprio adesso, cioè alla fine di 2 anni, dove hanno tentato in tutti i modi di contenere insomma la partecipazione politica abbastanza peculiare, che è stata quella dei gilet gialli. Ecco, voi che siete lì sul campo, io vi lascerei abbastanza palla libera su raccontarci, appunto, la situazione adesso, soprattutto dopo questi 2 anni. Ci sentite?
Connessi
Sì, scusa,
proprio per dare
riparti, che ho sbagliato io. Riparti, non abbiamo sentito le prime parole.
Ah, no, dicevo che direi proprio due parole su questa legge, quali sono appunto le proposte di questa legge in discussione in Parlamento, e poi lascerei appunto la parola alle altre persone connesse per magari allargare, dare proprio un attimo il quadro molto velocemente. È una legge, cioè, di riforma di tutto il dispositivo poliziesco e securitario, è infinitamente lunga da spiegare tutta. Ci sono soltanto alcuni punti che citerei perché sono estremamente, cioè, stanno facendo veramente molto molto dibattito, evidentemente. Questa è una legge che è stata estremamente voluta dal ministro dell'Interno qui. Una delle cose che chiede è impedire la diffusione dei video durante le manifestazioni delle forze armate nelle reti sociali. E questo perché, appunto, cioè, la giustificazione che viene data è che bisogna proteggere l'incolumità psicologica e fisica delle forze armate, e quindi evitare che siano sottoposte a questa macchina del fango su Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Questo evidentemente porterebbe a un'invisibilizzazione di qualsiasi forma di violenza che avviene nelle manifestazioni, perché poi chiaramente la legge lascia il vincolo di poter denunciare, portare in tribunale le eventuali violenze, salvo che evidentemente tutti sappiamo che poi all'interno dei tribunali niente si fa, niente può essere fatto per questo, e l'unico senso dispositivo di. L'unico, sì, dico, che si aveva dalla parte delle manifestazioni era filmare e poter diffondere quello che era successo. Un secondo punto estremamente discusso è che le forze di polizia hanno delle telecamere e filmano tutto quello che succede. Solitamente a queste immagini si poteva avere accesso, cioè la polizia poteva avere accesso nei giorni successivi. La proposta di legge chiede che queste immagini vengano trasmesse in simultanea, nei commissariati, in modo che si possa procedere a identificazioni in tempo reale delle persone già schedate, tramite riconoscimento facciale. E dunque, poi con un rimbalzo tra la polizia che è in piazza e la polizia che è nei commissariati, tra un terreno e un regista, cioè appunto un regista che nella sala delle macchine, nella sala dei video, faccia questi riconoscimenti e poi le persone che sono in piazza provvedano a delle gardavù preventive o sì, appunto delle perquisizioni. Questa cosa e un terzo punto estremamente discusso è relativo alla sorveglianza con i droni, cioè un'estensione dell'utilizzo dei droni, della possibilità di seguire e tracciare i manifestanti, anche lì ancora una volta in tempo reale, e quindi sostanzialmente un'estensione dell'agibilità poliziesca securitaria, cioè un'implementazione di questa agibilità estremamente più ampia. Questi sono i tre punti più discussi e più dibattuti di questa legge, perché sono evidentemente estremamente problematici. Però lascerei la parola insomma, ai miei amici se qualcuno voglia di dire qualcosa.
Sì, faccio solo un appunto prima di passare la palla. Vi faccio solo notare che quando scrivete sulla tastiera o muovete il microfono si sente abbastanza. Quindi, se riuscite ecco, a fare un attimo di attenzione su quello, solo perché sennò rischiamo ogni tanto di perderci la vostra voce. Prego.
Ok, intervengo io. Allora, io sono Mattia, in questo momento non mi trovo a Parigi perché diciamo, ho seguito da vicino il movimento dei Gilet Gialli, però in questo momento sono residente in Italia e evidentemente la pandemia mi impedisce di essere a Parigi quanto vorrei. Cerco di fare un po' il legame storico con quello che raccontava Irene e insomma. La prima cosa da dire, ieri sera ci siamo sentiti con Irene e con alcuni amiche e amici che stanno su, no? Riflettevamo su questo fatto che non si può dire che adesso i gilet gialli ci sono ancora, e però possiamo dire che se ne vedono gli effetti di lungo periodo, diciamo così, che è una cosa che secondo me di solito siamo portati a pensare ai movimenti come qualcosa di eterno, mentre è bene dirsi che questo momento non è eterno e però ha portato dei cambiamenti profondi nel modo di concepire lo spazio pubblico. I Gilet Gialli sono nati 2 anni fa da una chiamata, ormai è storia questa cosa, ma la ripeto, da una chiamata contro la tassa sul carburante, che era una tassa cosiddetta ecologica. È una tassa di quelle concepite per pesare ugualmente su tutta la popolazione. E evidentemente hanno fatto incazzare quella parte della popolazione che vive spostandosi molto, magari perché abita nelle dirette prossimità di una città, nelle prime periferie. È partita questa chiamata che invitava a mettere il gilet giallo, che sta in tutte le automobili come obbligatorio, come in Italia, che invitava a bloccare le rotonde e il sabato a raggiungere i centri città. E in particolare, dopo poche settimane, a raggiungere direttamente i centri del potere. Questa cosa si è trasformata in un'onda insurrezionale. Le immagini, credo che le abbiamo viste, quanto il semplice fatto che la polizia si frapponesse tra i gilet gialli e il loro obiettivo, cioè la contestazione diretta dei palazzi del potere, ha trasformato la situazione in un subbuglio, in una ingovernabilità dei centri cittadini e ha trasformato le rotonde, cioè quei luoghi che erano iniziati come luoghi di blocco, in dei luoghi di ritrovo permanenti, dei luoghi anche di comunità permanente. E qui cioè, è stato un salto veramente profondo nella concezione dello spazio comune. Sia politico ma anche proprio comune, in senso di comunitario della Francia intera. E se diciamo i cambiamenti dopo 2 anni sono tangibili anche se il movimento è finito in vari termini. Uno nella critica della polizia e possiamo dire che la legge che è stata spiegata è la conseguenza di questa battaglia, che è anche una battaglia di immagini con la polizia. La popolazione ha costretto la polizia a andare all'attacco della popolazione stessa. Lo Stato ha enfatizzato una repressione molto forte, che ha portato diversi feriti, diversi mutilati, alcuni morti. Si sono moltiplicate le denunce visuali della violenza poliziesca, che prima era un'abitudine nata dalle banlieue, da chi subiva soprattutto violenze razziste. Questa pratica si è generalizzata, permettendo anche per la prima volta una visibilizzazione maggiore delle violenze razziste, quindi creando anche questo effetto di alleanza tra la popolazione bianca e la popolazione di origine, diciamo, immigrata, di origine ex coloniale. E questo effetto si riverbera fino ad oggi, nel senso la repressione è stata sempre peggiore, la guerra delle immagini è sempre stata più vinta dall'altra parte, perché sempre di più ormai si dà per scontato che ci siano decine di cellulari puntati contro ogni azione in corteo, ma anche fuori dai cortei potenzialmente molto cellulari. Quello che la polizia fa va in breve su internet e diventa in breve l'ennesima denuncia, la credibilità di questa istituzione che fino a pochi anni fa era fortemente supportata dalla popolazione, cioè in Francia la popolazione bianca non aveva grandi critiche contro la polizia, rispettava molto il corpo della polizia, invece adesso c'è un odio diffuso. Evidentemente la legge che viene introdotta è un modo per cercare di arginare questa esplosione di immagini, per cercare di ristabilire un controllo di questa situazione, che perché adesso, cioè nel senso, diciamo, lo Stato occidentale ha bisogno sia di manganellare, ma anche di una forma di consenso, e quello che osserviamo è che non, il governo e la sua polizia, per quanto non sia stato destituito, non è mai riuscito a ricostituire questa forma basilare di consenso. E le altre cose su cui, a distanza di 2 anni, possiamo vedere, secondo me, la persistenza degli effetti dei gilet gialli è proprio una certa maniera di organizzazione locale, che vediamo sulle reti sociali, vediamo anche in come le chiamate circolano attraverso reti locali di informazione, mi viene da usare la parola famiglia, perché sembra quasi che i gilet gialli avessero politicizzato delle amicizie al punto da creare questo clima familiare. Sulle rotonde si parlava spesso di famiglie gialle in relazione a come la gente si ritrovava. Mi sto dilungando molto, ma dici anche un po'
No, no,
te.
è molto interessante. In particolare, trovo efficace, insomma, come ci stai restituendo ciò che rimane sul terreno, ecco, dopo questo conflitto. E, insomma, mi pare di capire un conflitto che fa scuola, nel senso questi rapporti di forza poi tra le varie forze sociali e poi lo Stato, che comunque ci deve interagire in un modo o nell'altro. Lo Stato francese mi sembra che abbia messo in pratica passatemi il termine, delle pratiche di resistenza anche legittime di fronte a delle forze sociali che l'hanno direttamente attaccato, messo in difficoltà. Allora, dato che comunque il tempo è tiranno, noi poi avremo anche altre dirette, vi chiederei, ecco, di ancora qualche minuto di conclusione, però avvicinarci alla chiusura. E in particolare, insomma, appunto, non parleremo magari più di gilet gialli in futuro, almeno non come cronaca, ma quali spazi vedete voi anche in relazione a questa pandemia? Nel senso, la pandemia che da un lato ha distrutto dei tipi di relazioni sociali, forse proprio quelle su cui si basavano i gilet gialli, e che hanno, come dicevi tu adesso, che che hanno riprodotto, come hanno retto l'impatto con la pandemia, che ruolo hanno in questi mesi, insomma, cosa vedete per il domani? Mi rendo conto che sono domande molto, molto ampie, ma vi lascio, ecco, la palla.
Ma in senso, quello che succederà si può solo aspettare di vedere. Sicuramente ci sono delle mobilitazioni sul fronte dei licei, ma è legato alla questione del confino, la pandemia e la gestione della sanità. Abbiamo visto nelle settimane scorse diverse mobilitazioni a riguardo. Sicuramente c'è una presa di parola molto giovane. Appunto liceali e universitari. Sul fronte appunto dell'università invece c'è mobilitazione perché ci sono una delle altre leggi particolarmente discusse di questo momento, è una legge che ha a che fare con la ricerca, con l'università, e anche lì si stanno attivando delle mobilitazioni.
E mi inserisco, ciao a tutte e tutti, per aiutare a dire su questo, complementare giusto un attimo, perché fatalità ieri, martedì scorso, oltre al raduno la sera all'Assemblea Nazionale contro questa legge sulla sicurezza globale, era stato un presidio che comunque fatica ad ingranare contro queste riforme massicce dell'università, che però sono in linea con un trend che esiste da anni di precarizzazione dei contratti, riduzione delle assunzioni di professori e via dicendo. Dico questa cosa più che altro perché mi interessa fare un ponte rispetto al fatto che all'Assemblea Nazionale c'era un sacco di studenti molto giovani, dei primi anni di università, che protestavano, che i licei sono bloccati in questo periodo e che all'interno di questa legge di riforma dell'università adesso si inseriscono delle pene molto pesanti per tutte le pratiche di occupazione delle strutture accademiche. Quindi in termini di repressione probabilmente sarà interessante tenere d'occhio che agibilità avrà dopo questa pandemia e dopo questo lockdown, in cui si stanno facendo passare tutte queste riforme piuttosto pesanti e con dei piccoli dettagli molto preoccupanti all'interno, che agibilità ci sarà e come verranno ripresi gli spazi, la strada, l'università, la scuola, una volta che la pandemia sarà rientrata. In ogni caso, i blocchi liceali già adesso ci stanno mostrando che l'azione c'è, perché dopo le vacanze di Halloween, la rentrée a scuola è stata accompagnata su Parigi e anche in altre città da dei blocchi maggiori delle scuole che sono stati repressi e che hanno continuato comunque ad esserci. Dunque, sicuramente, come abbiamo visto, della gente piuttosto giovane scendere in piazza in Italia ultimamente in maniere totalmente inattese, qui in forme sicuramente diverse, ma sta succedendo lo stesso e sicuramente una cosa da tenere sott'occhio. Ecco.
Allora, perfetto, non so se anche Mattia hai qualcosa da aggiungere in conclusione, perché ecco ci avviciniamo un po' al giro di boa. Dici.
Ok, no, vabbè, chiudo velocissimo. Da lontano anche a me aveva colpito questa cosa dei giovanissime e giovanissimi in piazza, perché mi sembra una cosa che lega con le piazze italiane, qualcosa che parla probabilmente di un clima del confino, di un bisogno anche di rompere la situazione di isolamento. E niente, cioè, a me, secondo me, una cosa che penso che in Italia o nel dibattito italiano dovrebbe molto entrare della modalità dei gilet gialli e degli effetti dei gilet gialli, anche se i gilet gialli non ci sono più in sé, è proprio questa cosa di curare sugli effetti dei movimenti più che il movimento, e questa cosa di valorizzare i legami e le relazioni che si formano direttamente nelle piazze, nei momenti di mobilitazione. Io penso che sia una lezione importante. Penso che, anzi, paradossalmente, sia la la principale sfida che si trovano davanti tutti coloro che hanno partecipato ai gilet gialli è il fatto che il confinamento ha reso difficile coltivare questi legami, e quella era la forza principale di quel movimento lì. Questa cosa, secondo me, dobbiamo saperla e sapere che ci confrontiamo anche su questo, perché comunque non era un movimento che ha mai messo davanti le rivendicazioni dirette, nel senso di rivendicazioni ce ne sono sempre state moltissime, ma molto più importante è sempre stata questa sorta di possibilità di creare diversi modi di fare relazione, di vivere la politica in un modo non necessariamente di confronto, non solo di confronto diretto col potere, ma anche di creativo, di comunità, di relazioni, appunto. Mi permetto di consigliare questa libro rivista che si chiama Liaison, che è uscito in francese e in inglese, che un gruppo di persone sta traducendo, e sul numero 2 c'è una riflessione sui gilet gialli che parla esattamente di questo, e questo modo di fare politica diverso, diciamo, introdotto da movimenti come i gilet gialli.
Accogliamo assolutamente il tuo consiglio, che condivido, è una lettura molto, molto interessante, e non solo quella su Liaison. Ecco, se non avete delle battute conclusive, io chiaramente è una di quelle chiacchierate che potrebbe durare a lungo, ma ahimè abbiamo anche altri approfondimenti da portare avanti, quindi se non avete nulla da aggiungere, noi qua dallo studio di Via Cecchi vi ringraziamo tantissimo per i contributi che avete portato, e anche per esservi, ecco, prestati e prestate a delle prove tecniche di trasmissione.
Beh, ringraziamo te, siamo contenti di aver fatto le cavie a questo nuovo esperimento di connessione oltre Alpe, e salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.